Bene, grazie Cristina, buonasera a tutti voi, intanto ben arrivati. Per me è una grande gioia essere qui con voi. Sono sempre molto gioioso quando posso parlare di Dante, da una parte, quindi questa è la prima gioia. Lo sto facendo con Cristina Mondello, che è un'amica, è una compagna di viaggio importante per me da tanti punti di vista personale. E anche proprio di una comunanza di interessi che ci ha tenuto vicini in questi anni. Poi magari non ci si vede spessissimo, ma si è vicini e quindi quando ci si incontra è come se ci si vedesse sempre. Così è, come dire, delle amicizie virtuose e profonde e belle. Mi hai già offerto tanti spunti. Ecco, qui se qualcuno vuole ci sono dei testi, poi come sempre chi conosce anche un po' il mio modo di procedere, qui ci sono testi per i quali io potrei stare qui 3 notti, 3 giorni, quindi poi sono solo, rimango in fin dei conti di formazione un filologo, anche se il mio modo di leggere i testi sembra apparentemente lontano dalla filologia, quindi i testi sono sempre importanti. Poi magari possiamo anche farlo girare tra di voi, chi vuole. Qualche volta qualcuno di questi testi lo citerò. E, allora, da una parte appunto Cristina mi ha già offerto direi 3 succulenti luoghi di riflessione. L'immagine della selva oscura, la lupa. E poi questa idea in qualche modo dell'immaginazione che entra anche dentro il modo di pensare le istituzioni. Allora, in questo libro, Dante e la selva oscura, come dire, ho vissuto anch'io quell'esperienza molto particolare che mi accade soprattutto quando studio Dante, cioè di fare esperienza della inesauribilità dantesca, della inesauribilità dantesca anche dal punto di vista di questa folgorante immaginazione. Pensate, mi occupo di Dante in fin dei conti da una quarantina d'anni, da quando sono un ragazzino. Il poeta mi ha, come dire, mi ha preso a sé e mi trovo a scrivere un libro, adesso che ho ampiamente superato il mezzo del cammin, su i primi versi della commedia, quindi ho fatto tanta strada, cioè così tanta che mi occupo, uno dice magari sei arrivato a metà del purgatorio, e invece mi sono ritrovato a riflettere su questa incredibile immagine della selva oscura. Allora, perché ho l'impressione che abbiamo così bisogno di Dante? Ecco, perché questa è la tesi di fondo anche, noi abbiamo moltissimo bisogno di Dante, secondo me, tutti personalmente. Come paese, come Italia, come mondo, non sto dicendo che Dante sia la soluzione di tutto, ma sto dicendo che veramente in particolare Dante. Allora, perché questo? E perché faccio esperienza che parlo di tanti autori, parlo di tanti argomenti in giro per l'Italia, qualche volta anche fuori dall'Italia, ma quello che avviene con Dante è molto particolare. Allora, ho l'impressione che uno dei motivi per cui questo accada è veramente il fatto che Dante appartiene, come dire, ha un altro modo di concepire il mondo, ha un'altra era. Uso Vico per farvi comprendere bene questa cosa. Io l'ho capita studiando Vico. Tra l'altro, amici e amiche mie, che italiani che abbiamo. Dante e Vico. Cioè Vico, ma io non lo so Vico che cos'è. Il mondo sarebbe diverso se avesse seguito Vico e non Cartesio. Sarebbe diverso, veramente completamente diverso, perché Vico, che aveva capito la genialità di Cartesio, perché sapeva che Cartesio era geniale, aveva già visto tutti i limiti di Cartesio, no? Totalmente, tutta l'esclusione, l'antropologia purtroppo già miniaturizzata che Cartesio aveva, no? E quindi io col mio Dante ho anche dietro questo genio napoletano che tra l'altro ha patito, è stato povero, escluso dall'università per un sacco di tempo, incompreso. A tutt'oggi, per quanto ne capiamo la genialità, non abbiamo ancora forse compreso fino in fondo Vico. Perché ve lo cito? Beh, intanto Vico dice che Dante è l'Omero toscano. Questa è un'espressione di Vico. E appartiene a altre epoche, cioè appartiene a dentro di sé le epoche degli dèi e degli eroi. come è successo per Omero. Noi siamo nell'età degli uomini, la terza età, anzi siamo dentro il degrado della terza età, quella degli uomini. Alla conclusione della Scienza Nuova, Vico parla della barbarie della riflessione. Pensate, nel 600, quando scrive questa cosa, dice: quando un'epoca decade, l'epoca degli uomini è quella che ha al centro la ragione, la riflessione, questa riflessione inizia a entrare in cortocircuito su se stessa, gli uomini si rimpiccioliscono, si miniaturizzano, si occupano solo del loro particolare, si dividono in cupidigie infinite, una selva oscura anche quella. Quando succede questo, sembrerebbe di comprendere da questa enigmatica e straordinaria opera, può esserci un ricorso, e l'inizio, quindi il degrado dell'epoca, può portare a un ricorso. Così fu per l'epoca classica, e il ricorso fu Dante. L'epoca classica, che sprofonda, che si disintegra sotto alcuni punti di vista, riemerge poi con Dante. Dante ha dentro di sé l'età degli dèi e degli eroi. È per questo che quando noi leggiamo Dante diciamo: ma questo è di un altro pianeta, ma come fa? E voi pensate anche questa immagine che lui ci ha consegnato, no? Questa immagine, quante immagini ci ha consegnato Dante? Intanto io dico la selva oscura, che voi sapete nel disegno della commedia, la selva oscura è poi il giardino dell'Eden ed è poi la candida rosa. Quindi il nostro Dante ci consegna subito un'immagine iniziale che evolve nel giardino dell'Eden, e in fin dei conti la stessa selva che diventa il giardino dell'Eden e che poi diventerà la candida rosa. Quindi la commedia nel paradiso, in paradiso 30. La commedia è attraversata da questa grandissima metafora, ma non sono metafore, sono archetipi questi, fanno parte dell'immaginazione creatrice, tutte cose di cui noi abbiamo sete, perché capite, quello che collassa in un'epoca come no, la nostra è la potenza dell'immaginazione come sesto senso, come modo di rigenerare l'essere, se stessi, il contatto con il mondo, con il divino, tutte le cose che c'erano nel mondo degli dèi e degli eroi, che poi aveva anche tutta una serie di limiti, naturalmente, non sto parlando di un ritornare semplicemente a questo, ma per questo noi quando incontriamo Dante abbiamo questa sensazione. Se torniamo a leggerlo liberato, non imprigionato solo dalla filologia, dall'erudizione, da un'infinità di note che lo fanno, lo sommergono, no? Dobbiamo ritornare a un contatto primigenio, esperienziale, con la sua opera, no? E quindi noi entriamo in questa selva oscura. Vi ricordate che tutti ci hanno insegnato al liceo che la selva oscura corrispondeva al peccato. È sbagliata questa cosa? No, non è sbagliata, è giusta, perché sicuramente la selva oscura può rappresentare anche il peccato. E nella mentalità di Dante il peccato naturalmente non ha tanto e solo una connotazione etica, certo che ce l'ha, ma il peccato direi che biblicamente è il mancare il bersaglio, è amartia ed è chatà in ebraico, che è proprio il mancare il bersaglio, e quindi il peccato è l'uomo che manca il bersaglio, che capite nel mondo dantesco significa, so che poi Dante ci porta anche a questo, cioè ci porta a parlare delle cose che noi non capiamo più, ci porta per Dante il fine dell'uomo è la deificazione, la cristificazione, la pienezza dell'umano, che però per Dante non è mai sganciata dal divino e dal cosmico. E questi sono i secoli oscuri di Dante, capite? Questo è l'oscuro medioevo, l'idea che l'uomo si deifichi, deificatio, Theosis nel cristianesimo orientale, la divinizzazione dell'uomo. L'uomo manca il suo fine, ecco il peccato, quando si ferma allo stadio infernale, potremmo dire così. E quindi quando non entra nel dinamismo purgatoriale, quando non entra nel dinamismo paradisiaco, che naturalmente sono non tanto e solo luoghi oltremondani, ma stati di coscienza e stati dell'essere, che, preciso sempre, anche tante volte in questo libro, non riguardano tanto l'aldilà, ma riguardano l'aldiquà, tanto che Dante fa esperienza di questi stati da vivo, con il corpo, e non da morto. Queste idee di Dante non sono idee che ha solo Dante nel Medioevo, badate bene. Non c'è dubbio però che Dante le radicalizzi, e soprattutto la cosa straordinaria è che Dante, potrei dire con un aggettivo che non va bene per il suo tempo, democraticamente le spezza per tutti. Questa è la particolarità di Dante, cioè l'idea che queste idee, questa entrare nella selva oscura, nel peccato, ma vedremo che è un portale che apre a tutto il viaggio, perché se non si entra nella selva oscura non si arriverà neanche alla Candida Rosa e non ci sarà neanche la cristificazione, la deificazione, la piena umanizzazione. Naturalmente devo usare anche un linguaggio cristiano, in genere preferisco dire cristico per quanto riguarda Dante, perché Dante utilizza tra gli altri prevalentemente un linguaggio cristiano, non solo perché Dante è un genio della raccolta dei frammenti delle culture, raccoglie i frammenti delle culture, quindi Dante è tanto cristiano quanto è pagano anche, capite? Non dimentichiamoci questa cosa, la guida è Virgilio. E noi ci dimentichiamo queste cose, cioè uno che legge Dante deve fare un balzo sulla sedia quando vede che la guida è Virgilio, un poeta pagano. È Petrarca, che è grande ma che è molto meno fantasioso, povero Petrarca, inizio già a parlarne subito male, e sceglie quando deve avere una guida, sceglie Sant'Agostino, che va bene, ma capite, è ovvio che hai Sant'Agostino, cristiano, così. E cioè, no, Dante sceglie un pagano. Sceglie un pagano che ha raccontato la discesa agli inferi, quindi, e che è un esperto di selve oscure anche lui. La selva oscura, la selva, c'è anche nell'Eneide, e Enea e la Sibilla la attraversano e scendono lì. Quindi per Dante Virgilio è più grande di tutti per Dante, poi dopo lui lo supera, ma è più grande di tutti. Tra l'altro l'impressione anche qui che noi capiamo poco anche di Virgilio, Virgilio a scuola è diventato una pizza clamorosa, se diventa una pizza anche Dante, Virgilio poi, già capite, uno che fa un viaggio, un uomo e una donna, la Sibilla, una società patriarcale maschista come quella romana, già uno che immagina un viaggio agli inferi in cui l'eroe è guidato da una donna, già capisci che è un genio pazzesco, e a Dante gli doveva piacere da morire Virgilio da questo punto di vista, e vederlo molto più trasgressivo di quello che noi lo vediamo. Ecco, quindi da una parte sto andando a ruota libera, ma cerco di tenere insieme tutti i pezzi. Quello che voglio proprio farvi sentire è che questi testi, per questo io ancora sono sulla selva oscura, questi testi sono proprio anche così carichi di potenzialità, di energie, che noi non scopriamo, eliminaturizziamo. E quindi la selva oscura, il peccato, vi dicevo prima, però Dante ci dice chiarissimamente, lo citavi tu, tanto è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Pensate che cosa straordinaria. Quindi questa selva oscura da una parte è il peccato, da una parte ha tutte delle connotazioni negative. Quindi quando parlo di questa selva oscura anche laicamente, dico che naturalmente la potrei pensare come una depressione, come un disorientamento esistenziale, come una perdita del centro. Non dimenticatevi che la commedia inizia nel mezzo del cammin di nostra vita. Perché non vediamo il centro? Nel centro del cammin di nostra vita. C'è già subito l'idea del centro nella commedia. Tutta la commedia è un viaggio verso il centro, anche. Un centro concentrico della realtà, un centro che è dentro di me, dentro il cosmo e dentro il mondo divino. Come una sorta di triadicità. Non ho ancora nominato tra l'altro quest'altra cosa fondamentale in Dante, un pensiero triadico, non dualista, non monista, un'altra delle cose, e guarda caso Vico va avanti tutto a triadi, anche Vico per esempio, no? Dobbiamo riscoprire il senso profondamente pratico, non solo teoretico, del pensare per triadi. C'è dentro una saggezza che attraversa tutta l'umanità, probabilmente è archetipica anche questa esprimersi in triadi. Questo interessava tantissimo Raymond Paniker, questo aspetto della triadicità e del ritrovare questo aspetto triadico, che certo da una parte a Dante viene dalla Trinità cristiana, ma che dall'altra è presente ovunque, anche nella cultura pagana, naturalmente anche nelle culture orientali. Dante poteva sapere ben poco, è presente nella Kabbalah ebraica, basterebbe pensare all'albero della vita, che è triadico. Quindi, capite? Cioè dentro, veramente tutte queste sono cose che noi dobbiamo riscoprire in Dante, capire che hanno una funzione pratica, legata alla nostra vita anche, perché questo il poema è stato pensato così, con un fine pratico di trasformazione. Per tutti, vi dicevo, questa è la cosa straordinaria, per le mulierculle, dice Dante. E qualcosa del genere accadeva in quella sorta di misterioso omologo di Dante, in parte, anche se questo è un filosofo e un teologo tedesco, che si chiama Meister Eckhart, che è proprio contemporaneo di Dante. Anche Meister Eckhart ha un messaggio profondissimo legato all'essenza dell'uomo, alla riscoperta della piena umanità e della piena divinità dell'uomo, predicato a tutti. Chi non lo capisce, i teologi, che lo condannano. E chi lo capisce di più, tante volte le donne, tra l'altro, semplici anche. Anche Eckhart ha in comune con Dante l'idea di poter parlare ai dotti, perché Dante può benissimo parlare ai dotti, ma di parlare a tutti, parlare alle donne anche, di parlare, capite anche qui, cioè l'idea di aver scritto un poema per dire a chi ti rivolge alle mulierculle, con questo vezzeggiativo tra l'altro, che non ha nulla di, come dire, non ha nulla di, non è in alcun modo per deprezzare, anzi, le donnine, le donne semplici, che probabilmente capiscono di più, erano quelle che capivano di più il messaggio di Eckhart, anche. Ecco, allora, capite che entrare dentro questa selva oscura da una parte significherà certo entrare in tutte le oscurità, in tutte le oscurità della realtà. Tra l'altro Dante ci dice chiaramente, questo è un messaggio che noi oggi non recepiamo più, la prima tappa del cammino è la discesa nelle oscurità, e non siamo terrorizzati già. E però Dante ci dice, guarda che da una parte questo è terrorizzante, è vero, non te lo nego, ma dall'altra, ma per trattare del bene che io vi trovai, ma per trattare del bene che io trovai lì nella selva oscura, qui la grammatica, l'analisi logica non tradisce, vi complemento di luogo, lì. E che cosa succede? Dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Quindi io quando entro in questa zona inizio a vedere delle altre cose. Questo, radicalizzando l'interpretazione nel libro, lo faccio, ci fa capire che l'inferno di Dante da una parte è un inferno negativo di fallimenti, di aborti umani, di relazioni saltate per aria, di cannibalismo, Ugolino e l'arcivescovo, di regno della lupa, di predazione, di rapacità, di separazione da se stessi, dall'altro, dal mondo e dal divino, vero? Da una parte è questo aspetto, l'inferno è questo, dall'altra l'inferno è un viaggio in un altro regno. L'inferno di Dante è cristiano, potrei dire tutte queste cose che ho detto, ed è pagano. E per i pagani l'inferno non ha le connotazioni orrorose che ha per un cristiano. L'inferno è un altro mondo nel quale io scendo ed inizio a incontrare i morti, per esempio. Inizio a incontrare i morti e sono in contatto con i morti. Cioè, pensate che a Dante, se la selva oscura fosse così negativa, ma Dante entra nella selva oscura, si trova lì, e chi gli salta fuori dopo poco? Virgilio, il suo eroe, il suo mito. A me dicessero, guarda, entra nella selva oscura e il primo che incontri è Dante. Vabbè, io immediatamente andrei, subito, cioè, ma certo, vado. Cioè, quindi capite, anche qui entriamo subito in questa straordinaria genialità di Dante di tenere insieme questi due elementi. Quindi entrare nell'inferno, da una parte vuol dire entrare in un inferno sicuramente dove Dante è profondamente etico. Chi sono i peccatori peggiori? Sono quelli che causano male agli altri, in senso del bene comune, malevolge. I traditori, questi sono coloro che seguono di più la lupa. La lupa, lo accennava Cristina, l'incontro, la belva più importante che Dante incontra, che cosa rappresenta? Tante cose, ma sicuramente rappresenta in Dante quello che Dante nel Monarca chiama la cupiditas, la cupidigia. E badate bene, per noi è molto difficile seguire Dante su questo, lo dico sempre nei miei incontri, ma è molto difficile tenere insieme una cosa che per Dante è naturale, cioè il piano interiore e il piano politico. Per Dante la cupiditas è qualcosa che da una parte io ho dentro di me, è un ego curvus in sé, egoistico quindi, non un ego sbagliato, perché l'ego serve, almeno fino a un certo punto del viaggio, ma è curvo, egoistico, cupido, bramoso, lupesco. Dall'altra, naturalmente, totalmente egocentrato, dall'altra questo immediatamente si riflette sul piano politico. Uno stato mentale così non può che produrre un mondo egocentrato, lupesco, predatorio. Sì, esatto, signora. Ma non solo quello, perché anche quel signore è un epifenomeno di una mostruosità più collettiva, cioè di un sistema malato. Evidentemente, sì, esattamente, non vale neanche la pena solo concentrarsi su quello, ma di vedere perché saltano fuori personaggi del genere, sotto alcuni punti di vista, almeno dal mio punto di vista, senza sottovalutare il pericolo di certe persone, ma ci sono perché questo è l'ambiente. Certo, è chiaro che tutti questi signori Dante li metterebbe, dovrebbe inventare un 11, un 12, un 13, un 14 di cerchi, poi non gli quadrerebbe più la numerologia, che è così importante. Perché non ci stanno più dentro. Allora, chiaramente, chiaro che quindi l'inferno è entrare dentro questo regno della lupa, che è un cortocircuito interiore politico. Capite? Il viaggio di Dante è un viaggio interiore politico, tutte e due le cose. Se è solo interiore è intimista, è impossibile per il mondo di Dante pensare a un viaggio interiore intimista. Noi pensiamo interiore, diciamo intimista. Sopravvivo allo schifo che mi sta intorno. Faccio meditazione così ingurgito tutto l'orrore che... No, non è un buon modo di fare meditazione questo. Hillman tuona contro questo modo di fare meditazione, dice no, indignatevi. Non è questo il senso che faccio meditazione per sopportare un mondo schifoso. Questo rischia di cadere nell'intimismo. Naturalmente Dante non è solo politico, perché se io sono solo politico e sociale mi alieno nel politico e il sociale, entro nelle tragedie del politico e del sociale e sono mangiato, perdo il contatto profondo con me stesso, perdo il fatto che anche in un mondo che cade a pezzi Dante arriva a essere felice. Nel paradiso Dante è anche pieno di gioia. E non dimentichiamoci, capite, che questo uomo non ha avuto una vita così semplice, ha avuto una vita forse visitata dalla sventura, come direbbe Simone Weil. Un uomo che ha vissuto la tragedia dell'esilio, tra l'altro la selva oscura probabilmente è anche l'esilio per Dante. Però capite, avesse messo l'esilio noi non capiamo, avesse messo peccato noi diremmo vabbè, ma io non sono cristiano e non capisco. E invece ha messo selva oscura, dove entrano tutte queste cose. Dall'altra, la selva oscura è entrare in una notte oscura. E qui vi viene in mente quell'altro grande genio, no? Giovanni della Croce. Entrare in una notte oscura dove inizio a vedere il mondo da un altro punto di vista, dove inizio a contattare il legame con i morti, così costitutivo in tutte le realtà. La commedia è anche un grande viaggio nel mondo dei vivi e dei morti, che sono sempre più connessi. Anche qui gli uomini dell'inferno, i morti dell'inferno, sotto alcuni punti di vista sono separati. Nel purgatorio invece continuamente i purganti chiederanno a Dante: prega per noi, ricordati di noi. C'è un continuo commercio tra i vivi e i morti. L'aldiqua e l'aldilà in Dante sono coesistenti. Non è che l'aldilà viene dopo. Nel mondo di Dante l'aldilà è già presente. E quindi è anche un viaggio di connessione costitutiva con i morti. Notate che la nostra è probabilmente l'unica epoca storica che ha, almeno nel mainstream culturale, reciso il rapporto con i morti. Subito, come dire, visto come qualcosa di inquietante. Invece la selva oscura è un portale che mi porta anche in contatto con i morti bene e con i morti male anche. Dico sempre, non voglio scandalizzare nessuno, che la commedia è il libro rosso di Dante. Più grande secondo me del libro rosso, che è un libro fondamentale, importantissimo, il libro più importante di Jung. E quando Jung inizia a visitare l'inconscio scopre che non è un luogo personale, ma che è un luogo dove dove arrivano le vittime, i morti male e chiedono giustizia, come succede per esempio nell'inferno di Dante. E allora entro in contatto con questo, poi naturalmente ci sarà il purgatorio, poi ci sarà il paradiso. Ecco, quindi la selva oscura inizia ad avere, è un'altra parte del nostro emisfero cerebrale, mi verrebbe da dire, la selva oscura. Entro in un'altra, è una zona del sogno, è una zona in cui io non sono più cartesiano, il che non vuol dire che divento irrazionale. Capite come siamo rimasti cartesiani? Quando uno ti dice, ma non usare la ragione, ah, mi vuoi irrazionale, no? Ti voglio transrazionale, ti voglio oltre. Virgilio, dicono che sia la ragione, non è vero? Cioè, vabbè, sì, ti pare che Virgilio è solo la ragione. Vedete anche qui come abbiamo miniaturizzato Dante. L'incontro con il tuo autore amato, più importante, cos'è Virgilio? È la ragione. Virgilio è un'infinità di altre cose, a parte che voi capite che Dante probabilmente con Virgilio ci parlava dalla mattina alla sera. Questa immaginazione che crea, questa immaginazione che ti fa essere in contatto, questa immaginazione che supera il gap temporale, ma Dante doveva viverla sempre, cioè da Virgilio era lì con lui, era anche il suo Virgilio, anche ripensato da lui, probabilmente anche Virgilio dice, ma sì Dante, io sono cambiato da quando sei arrivato anche tu. Cambiava Dante, cambiava Virgilio. E non c'era nulla di strano in tutto questo. Per noi dice, mamma mia, ma Dante parlava con Virgilio, dice, Gianni è matto anche lui. No, ma siamo matti noi che non facciamo più queste cose, secondo me, che non abbiamo più questo contatto con tutte queste parti del nostro, della nostra personalità, di queste facoltà, naturalmente. Capite? Per noi immaginazione significa avere strane fantasie, non un vettore che ti mette in connessione con altre zone della realtà. Poi anche l'immaginazione deve finire a un certo punto, peraltro. Naturalmente l'immaginazione è un buon veicolo, ma poi arriva un punto che anche l'immaginazione non basta più. In paradiso ci sono altre modalità. L'immaginazione anche deve tacere, si entra in modalità più silenziose. Ecco, quindi la selva oscura è anche una grande immagine femminile che apre la commedia, di un grandissimo poeta che ha sempre onorato la dimensione femminile della realtà, e quindi è una grande immagine, per questo forse è anche stata demonizzata, cioè noi la selva oscura ne parliamo sempre male, però, e quindi è una dimensione di profondità, è una dimensione di oscurità, è una dimensione apparentemente di notte, che ha, ripeto, connotati negativi, oscuri, brutti, ma che dall'altra apre anche al fatto che io di notte posso avere straordinarie connessioni, intuizioni e qualche cosa che posso sviluppare. E che quindi l'inferno di Dante è anche un luogo di apertura delle sue percezioni. Sempre di più. La prova che questo sia vero l'avete proprio nel primo canto. Vi ricordate che il nostro Dante, da una parte, quando si trova dentro questa selva oscura, che naturalmente lo spaventa anche per tanti motivi, da una parte perché è brutta, dall'altra perché io non sono abituato a perdere tutti i miei punti di riferimento. Vi faccio anche notare questa cosa, perché noi, per esempio, io se suffrago queste riflessioni che faccio con un po' di riferimenti a Jung e a Hillman, noi un po' diciamo, vabbè, dai, inizio un po' a capire. Però ad esempio per Dante questi riferimenti passavano sempre attraverso la Bibbia anche, che per noi è anche un altro oggetto quasi del tutto sconosciuto. Allora, pensate che cosa può succedere nella Bibbia. A un certo punto, adesso prendo un passo del Siracide, dove si parla di Mosè. Non ce l'avete lì. Gli fece udire la sua voce, lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, perché spiegasse a Giacobbe la sua alleanza, i suoi decreti a Israele. La nube oscura, la notte oscura di Giovanni della Croce, la selva oscura di Dante. Capite? La nube oscura, tra l'altro è un'immagine che percorre tutta la Bibbia. Esodo, Deuteronomio e via dicendo. Siracide, i Vangeli. È la nube oscura. Alcune volte il divino si manifesta nella luce, altre volte si manifesta in una nube oscura. Quindi è chiaro che Dante qua, la connotazione principale sembra essere inquietante, ma dall'altra ci sta già dicendo che veramente questa nube oscura è un portale che, per esempio, un lettore biblico, probabilmente un uomo medievale, avrebbe subito intuito che c'era qualche cosa d'altro, che questa nube oscura, che questa noce oscura, poi Giovanni della Croce dice che è diciosa, bella, graziosa, che porta del bene anche, no? Capite? Capovolgimento anche di tutta la, il nostro modo di ragionare. E questo credo, e adesso da quanto sto parlando? Mi date ancora 5-10 minuti? Perché io poi vorrei un po' iniziare a dialogare con voi anche, perché io posso parlare un sacco di tempo e invece mi piacerebbe magari poi subito avere qualche vostro riscontro. So, io poi mi ero preparato tutte le cose da dire, probabilmente sto andando tutta un'altra direzione ancora, ma va bene così, la selva oscura la sperimento anch'io, capite? Ho programmato di dire tutta una serie di cose e adesso poi ne sto dicendo tutte delle altre sotto alcuni punti di vista, sì, legate a quelle che pensavo di dire, però anch'io vivo la selva oscura, quindi perdo i miei orientamenti, i miei appunti, le mie coperte di Linus che avevo qua e quindi dico altre cose rispetto appunto a quelle che vi volevo dire. Allora accenno anche al fatto che, quindi Dante che cosa ci sta dicendo anche? Vediamo adesso che cosa sta dicendoci quest'uomo che appartiene a questo ricorso, che ha dentro di sé l'età degli dèi e degli eroi e che parla a noi in questo momento così difficile, così da notte del mondo sotto alcuni punti di vista, per dirla con Heidegger, nella quale ci troviamo, perché siamo in una notte del mondo, capite? Questo per esempio è la prima cosa che fatichiamo a vedere, eppure Dante ce lo sta dicendo, guarda che devi vedere l'oscurità, non sarà solo brutta, certo sarà anche terribile, guardala, entra, vedila, ma come sei pessimista, vedete come siamo idioti noi su questa cosa? Come sei pessimista? No! E ce lo sta dicendo Dante, guarda che devi passare prima lì. Anche lui, perché poi, capite, Dante, a differenza da come, di come lo pensiamo noi, non è per niente superbo, poi per l'amor del cielo, insomma, quest'uomo era consapevole del suo genio, ma non è per niente superbo. Se tu vedi il personaggio Dante, tutti gli errori possibili, immaginabili li fa, tutti i nostri li fa. E qui fa lo stesso nostro. Quando lui si trova nella selva oscura, che cosa vuole fare? La prima roba che vuole fare è scappare via. Infatti ci entra, è terrorizzato, poi a un certo punto vede il colle. Dice, ah che bello il colle. E va dritto verso il colle. Il colle illuminato, la luce. Tac. Subito lui pensa di aver capito, si è fatto 5 minuti di selva oscura. Dice, sì sì dai, ho visto, capito, sì sì, questa volta la lezione l'ho capita. Tac, va verso il colle e naturalmente, grazie a Dio, è caso di dirlo, gli si parano davanti tre bestioni, di cui anche il più temibile di tutti. La lupa. E non può andare lì. Capite? Perché quello che lui pensava di aver capito, ha capito niente invece. Non devi andare lì. E infatti Virgilio, quando compare, meno male che compare Virgilio, se no questo era finito, gli dirà poi, verso 91, a te conviene tenere altro viaggio. E che cosa vuol dire? Devi scendere all'inferno, sotto sotto devi tornare alla selva oscura. Il problema nel primo canto non è la selva oscura, è il colle, è la via diretta, è la via troppo cartesiana, tutta luce, levitare di vedere l'oscurità. Devi entrare nella selva oscura, Dante, del tuo tempo, che è una selva oscura storica, devi entrare dentro la selva oscura di te, devi vedere una chiesa che con la donazione di Costantino traligna ed è, accumula potere e denaro ed è teocratica. Devi vedere questa cosa, per un uomo medievale è tragico vedere questa cosa, devi vederlo. Devi vedere la follia dei comuni che si dilaniano l'uno con l'altro, anch'essi schiavi del maledetto fiore, del fiorino, del denaro. Che cosa, amici e amiche mie, Dante ci sta dicendo da un'epoca diversa dalla nostra? Dante ci sta dicendo anche, altro che reazionario, e guardate che quest'uomo tra l'altro per tutto il tempo, anche in grandissimi critici, passa, dice che tanto è un grandissimo poeta, però è un reazionario di destra, pauroso, non capisce il progresso, non capisce il dinamismo storico. Probabilmente Dante invece il dinamismo storico lo capiva benissimo, diceva solo che era sbagliato. Lo capiva benissimo. Noi siamo quelli del governo del cambiamento, dicono a Dante. No, non lo voglio il vostro cambiamento, perché è in peggio. Ma come non vuoi cambiare? No, così no. Ho altri criteri, non il cambiamento in sé. Se fosse il cambiamento in meglio, sì. Ho citato una delle parole della neolingua odierna, no? Se tu sei contro il cambiamento, necessariamente sei un cretino. E infatti anche Dante, non gli potevano dire che è un cretino, evidentemente è passato per essere un reazionario. Capite? E invece probabilmente Dante vede che sta succedendo qualcosa di particolare. Allora vede che una lupa che sta sempre dentro di noi e che è sempre presente, una cupiditas, sta in un passaggio storico particolare, quello del 300, ipostatizzandosi a sistema. Questa è una novità, che noi siamo cupidi, questo sempre l'uomo lo è stato, Caino è cupido e infatti uccide suo fratello Abele, quindi la cupidigia da una parte è una dimensione, come dire, una triste possibilità umana e quindi la dobbiamo contemplare. Che la cupidigia venga eretta a sistema, il protocapitalismo trecentesco, il maledetto fiore, le prime banche, la prima finanza, contro cui Dante tuona, capite? È uno sguardo di chi dice ma sta cambiando qualcosa e sta entrando quello che noi abbiamo interiorizzato, cioè il regno della quantità. Non posso aprire questo discorso, ma lo accenno, magari ci saranno le domande. Noi abbiamo interiorizzato queste cose. Qui ha totalmente ragione Hillman quando dice oggi l'inconscio dov'è? È fuori. Perché di quello personale un po' sappiamo tutti, quattro cose su quello personale lo sappiamo. Magari che ci arrivano sti morti di Jung, questo un po' ci impressiona, che magari è molto più collettivo di quello che pensiamo noi, un po' non lo sappiamo. Però noi del nostro inconscio personale conosciamo qualcosa, è l'inconscio fuori. E qual è l'inconscio fuori? Dice Hillman, è l'economia, l'economicismo. È lì che noi non capiamo niente, questo si è interiorizzato dentro di noi. E quindi noi interiorizziamo queste cose. Interiorizziamo queste cose. Io cito sempre a questo proposito, e poi vale la pena citarlo in questi giorni, visto che ricorre anche il suo anniversario, quando Giorgio Gaber diceva non temo Berlusconi in sé, ma temo il Berlusconi che c'è in me. E io dico oggi, non temo il neoliberismo in sé, ma temo il neoliberismo che c'è in me. Perché tutti lo siamo diventati. Il neoliberismo è l'imposta, quello che Dante vedeva nel maledetto fiore era un incunabolo grazioso rispetto al regno del neoliberismo predatorio, distruttore della psiche, degli uomini, del lavoro, della crescita interiore, dell'ambiente, un pensiero unico, dilagante, devastante, totalitario, o con me o contro di me, che inverte le parole, dice libertà e vuole intendere schiavitù, usa però la parola libertà, usa vita e sotto sotto dice morte, usa queste belle parole e le inverte completamente. Ecco, Dante ha intuito, ha intravisto con le sue categorie di uomo che da una parte è legato a una visione etica dell'esistenza, dall'altro è anche radicato a una visione comunque in cui il divino ha un posto. Ecco, tra l'altro una domanda che Dante ci fa è: ma nella vostra epoca qual è il ruolo del divino? Comunque lo intendiate, a seconda che vi avviciniate con una credenza di un certo tipo o di un'altra, oppure non lo chiamiamo divino perché alcune culture non usano il termine divino, è un termine teista evidentemente, alcune culture, alcune spiritualità non parlerebbero di divino, direbbero sunyata, direbbero il vuoto, direbbero altre cose, però si tratta di dimensioni inquantificabili, imprendibili, incommensurabili, capite? La domanda di Dante è anche dov'è questa dimensione in te, nel mondo e in ciò che ti circonda? Questa è la domanda che ci pone, capite? Che non è una domanda credi o non credi, banale, da parroco un po' rincitrullito. Non è questa la domanda di Dante, è di dire ma il divino, che è una dimensione costitutiva del mondo dantesco, che è l'incalcolabile, l'inquantificabile. E dov'è presente questo divino? Ovunque. È un centro concentrico di tutta la realtà, che c'è ovunque, imprendibile. Questa è un'altra delle grandi domande e Dante arriverà a questa domanda, arriverà a questo centro concentrico, poi magari se mi fate una domanda su questo spiego meglio, anche passando per la selva oscura. E quindi noi dobbiamo vedere le brutture di questo nostro tempo, è l'unica possibilità di bypassarle, scendere, e invece no. E chiudo, che cosa ci viene detto? Invece abbiamo il mi piace, abbiamo il like, abbiamo il capitalismo del like, abbiamo un qualcosa che elimina completamente questa dimensione della discesa agli inferi, dentro di sé, dentro gli inferi storici, politici della propria epoca. Certo che è cosa da far tremare i polsi, certo che dobbiamo avere una guida, certo che non la possiamo fare da soli, evidentemente, ma questa cosa va fatta, va vista nella sua gravità. Nel mondo di Dante era la crisi di tutte le istituzioni, l'impero anche, prima dicevo i comuni, l'impero che manca la sua funzione. E poi appunto la nascita del protocapitalismo, questa è la lupa. Chiesa in crisi, comuni che si fagocitano l'un l'altro, ha poi naturalmente i signorotti feudali. Quindi tutto il mondo di Dante è fotografato, capite? Non è che Dante critica il nascente protocapitalismo perché dice restiamo nel feudalesimo, mica è cretino Dante, sa benissimo che il feudalesimo pure non va bene. Quindi critica durissima tutte le signorie feudali nella commedia. Chi è l'analogo sotto alcuni punti di vista, ed è stato un'ispirazione costante per Dante, di cui ha capito non solo la forza spirituale, ma ha capito la forza filosofica, umana, di immaginazione straordinaria, per Dante è Francesco d'Assisi. Francesco è l'altro che prima di lui ha visto che stavamo entrando nel regno della quantità, che tutto sarebbe stato quantificato e che avresti perso l'irriducibilità della realtà alla quantificazione, l'avresti persa. Perché capite, anche voi che mi ascoltate e che siete tutte persone sensibili e siamo qui sulla stessa barca, però dentro di noi diciamo che belle queste cose di Dante, che belle queste cose di Francesco, però ci scatta dentro questo però, e dire però sarebbe bello che, capite, il però ci frega, mi verrebbe da dirlo più duro il però, perché purtroppo abbiamo interiorizzato qualche cosa che invece Dante e Francesco iniziano a intravedere, per questo inorridiscono. Non va bene, è qualcosa che non funziona, non funziona ab origine dal loro punto di vista. E questa voce, in questo libro ho voluto ridare voce a questo urlo di Francesco e di Dante, questi due urli di Munch, di Francesco e di Dante, che dicono attenzione, magari esagerano, magari sono eccessivi, beh insomma visto come siamo messi, non lo so, però dall'altra capite, ci aprono lo sguardo a un'altra, e chiudo veramente, a un'altra possibile immaginazione del mondo, perché a noi sembra anche impossibile immaginare un mondo diverso ormai, capite? E quindi questo, il furto è anche lì, noi diciamo, beh però cosa facciamo? E quindi in qualche modo Dante e Francesco ci chiamano a un'altra immaginazione, perché quando la nostra immaginazione inizia a cambiare, a non essere più asservita e schiava, ecco che qualche cosa si muove. L'immaginazione è costitutiva, dice Castoriadis, che Cristina citava molto opportunamente, questo grande filosofo, è costitutiva anche delle istituzioni. E in fin dei conti qui Castoriadis sta criticando la lettura solo storicistico-materialista di Marx. No? Le istituzioni sono solo guidate in fin dei conti dai fatti economici. Castoriadis dice no, anche da un'immaginazione, immaginare determinate istituzioni o invece stare dentro l'immaginazione della quantificazione che non può produrre che certo tipo di istituzioni, potremmo dire così. E quindi questa straordinaria possibilità che l'immaginazione ci fa reimmaginare il mondo, e quando uno inizia a provarla, da una parte ha la vertigine di essere matto, dall'altra dice no, ma mi si apre veramente, io non appartengo più a quest'epoca. Penso che Dante abbia vissuto qualcosa del genere, poi quest'epoca prolifererà, diventerà sempre più potente, ma io già non ci appartengo più, l'ho trascesa. Sono andato oltre quest'epoca, ma non tanto per meriti propri, per qualche cosa che poi forse ti attraversa, così Francesco. E allora ho l'impressione che questo sia il futuro del passato. Con un'immagine bellissima di Bloch e di Benjamin, anche il futuro del passato, perché il passato e le cose accadono sempre a metà, dice Bloch. E anche qualche cosa che sembra passato e ha perso, perché Dante e Francesco evidentemente hanno perso, hanno vinto i neoliberisti, ha perso Dante e Francesco, dall'altra però c'è un futuro del passato, perché ci accorgiamo che queste posizioni sono semi da portare all'altezza dei tempi e che ci possono rifecondare, e possiamo reimmaginare il mondo anche a partire da Dante e da Francesco, poi con altre fonti, da due straordinari italiani anche, dal nostro patrono d'Italia, tra l'altro Francesco con Chiara, ancora una volta, una donna, e da Dante e Beatrice, almeno chiudo su Beatrice che non ho mai nominato.